Come ho detto all'inizio della messa, abbiamo la gioia di celebrare il 40° anniversario di matrimonio di Maria Grazia Forlani e Giancarlo Fabiani, e spiritualmente presente anche il figlio Lorenzo, che non ha potuto venire, e così li circondiamo della nostra preghiera e della nostra fede. Oggi la famiglia, ce l'ha ricordato il Papa in queste giornate che sta vivendo a Milano, ha un'importanza fondamentale nella società che perde l'orizzonte e non sa più decifrare il significato neppure dell'uomo, della donna, della sessualità. Ha bisogno veramente che noi credenti dimostriamo con i fatti concreti, più che con le parole, che solo una famiglia sana, unita e forte, che educa i propri figli, può dare una speranza a una società che se no perde tutti i valori. In questa linea vorrei segnalarvi che qui ai piedi dell'ambone c'è un cesto che contiene in questo momento circa 1100 lettere che sono arrivate qui all'Opera Sacro Cuore chiedendo preghiere. È il mese di giugno, ci prepariamo a vivere la festa del Sacro Cuore il giorno 15 e ci sono veramente migliaia e migliaia di persone che confidano nel cuore di Gesù e che si sentono legate con noi proprio perché questo è il santuario del Sacro Cuore, e in particolare a questa messa delle ore 8, per cui per un appello che ho lanciato a tutte le persone che seguono la rivista Sacro Cuore, posso dirvi che oggi sono almeno 7-8 mila le persone e 72 i conventi di clausura che ogni mattina, anche feriale, alle 8, si uniscono spiritualmente alla nostra preghiera. Pensate che oceano di amore e di preghiera che confluisce nel cuore di Cristo, e anche direi da lì possiamo attingere. Io l'ho chiamata la rete delle persone che pregano le une per le altre, cioè a volte abbiamo un problema nel cuore e preghiamo per il nostro problema e siamo uno prega per sé, va bene, ma se invece io prego per tutti gli altri e tutti gli altri pregano per me, sono migliaia di persone che si uniscono e diventa davvero quella comunione dei santi che ci permette di essere una ricchezza che dona speranza, aiuto, sostegno a tutte le persone. Pensate oggi ai terremotati e dobbiamo davvero ricordarli, o pensate agli ammalati negli ospedali o agli anziani che si sentono molto soli. Ecco, allora entriamo davvero in questa bellissima, direi, rete di preghiera, e io invito anche voi ogni mattina, dovunque voi siate, al lavoro, magari ancora a letto qualcuno o altrove, ecco, un pensiero, una preghiera in unione con tutti gli altri. Ma venendo alla nostra celebrazione di oggi dedicata alla Santissima Trinità, e è una logica conclusione un po' di un cammino che abbiamo fatto, abbiamo vissuto la Pasqua, la Pentecoste, e a questo punto direi che la rivelazione del Signore è completa e abbiamo imparato, perché si tratta proprio di imparare a conoscere il Signore. Pensate agli apostoli, erano ebrei, monoteismo, cioè un Dio unico, strettissima quest'idea, e hanno dovuto loro stessi passare da un'idea già bellissima di un Dio creatore, un Dio provvidente, passare però a accettare che questo Dio si arricchisse, in quanto quell'uomo Gesù di Nazaret progressivamente ai loro occhi, ai loro cuori, e in particolare quando l'hanno vista esplodere nella risurrezione, ecco, quel Gesù di Nazaret si è rivelato il figlio di Dio, il verbo eterno del Padre, come ci dice Giovanni nel suo primo capitolo del Vangelo, che si è rivelato, è diventato uno di noi, ha messo la sua tenda in mezzo a noi perché lo potessimo conoscere. E poi Gesù ha cominciato a parlare con i suoi apostoli, che non li avrebbe lasciati soli e che avrebbe mandato un consolatore, un avvocato difensore, un aiuto, un suggeritore, lo Spirito. E poi avviene l'episodio che abbiamo meditato domenica scorsa, e allora è chiaro per gli apostoli che c'è una forza. chiamata Spirito Santo, una forza d'amore che ti investe e che ti rende capace di scoprire che Dio allora è famiglia, c'è un padre, c'è un figlio e c'è un amore che li unisce con una intensità tale da essere le tre persone della Trinità. E poi noi cominciamo a balbettare, a cercare di spiegarcele queste cose. Io penso che l'atteggiamento cristiano sia più quello di accogliere la rivelazione del Signore e di viverla. In fondo abbiamo battezzato un bambino e ci siamo affidati alla forza dello Spirito che ha trasformato quella creatura in un figlio di Dio. Poi probabilmente nel giorno del matrimonio abbiamo ancora vivo nel cuore il momento in cui abbiamo giurato una fedeltà profonda al coniuge e abbiamo capito che quell'amore bellissimo che il Signore anche fisicamente ha messo nel nostro corpo, nella nostra mente, nel nostro cuore, era però povera cosa se non avesse avuto la spinta dell'amore di Dio che ci aiuta poi a superare tutte le difficoltà, tutti i problemi. Allora vedete che la vita cristiana è densa di Spirito Santo, è densa di esperienze come l'Eucaristia, dove il corpo e il sangue di Cristo diventa nostro cibo, è densa anche di contemplazione. L'uomo da quando ha cominciato ad avere il barlume dell'intelligenza è sempre rimasto ammirato davanti alle grandezze delle cose create, alla bellezza, alla complessità. Oggi che abbiamo una cultura scientifica profondissima, noi sappiamo che possiamo scendere nel profondo dell'atomo e troviamo delle leggi così armoniche, così perfette, che non è possibile pensare che siano frutto del caso. O salire nell'universo a contemplare pianeti e galassie lontanissime e capire che tutto questo ha una sua radice, una sua origine. Ma per noi la cosa che conta di più è proprio l'essere stati raggiunti dall'amore gratuitamente. Nessuno di noi l'ha meritato, nessuno di noi ha titolo per vantare qualche diritto. Il Signore, nella sua immensa bontà, ci ha chiamati all'esistenza, ci ha riempiti del suo amore, ci assiste continuamente e ci attende per una gioia senza fine. Immersi quindi nell'amore del Signore, nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. E allora capite il Vangelo di stamattina, quando al termine della sua vita terrena, è proprio l'ultimo brano del Vangelo di Matteo, Gesù dice: andate in tutto il mondo, fate sapere a tutte le persone che Dio è Padre, che siamo figli, che Cristo è nostro fratello e che lo Spirito anima la nostra vita. Battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Quel battezzare, certo, vuol dire davvero il battesimo, il sacramento con l'acqua, ma il termine battezzare vuol proprio dire immergere. E io direi, dobbiamo immergere noi stessi per primi, le persone che amiamo, il mondo intero, nella consapevolezza che siamo immersi, circondati, sostenuti da questo amore gratuito di Dio che si manifesta in modi diversi, ma con una unica finalità: rendere la nostra vita significativa e piena di gioia. E allora, concludendo, pensando alle nostre giornate quotidiane, che bello, abbiamo il segno della croce e vorrei davvero che lo valorizzassimo. È un momento di paura, terremoto, momento di preoccupazione per un malato, la gioia di un bambino che nasce, la preoccupazione di un figlio che non cresce bene, il segno della croce. Immergiamo questi momenti, questi sentimenti che dobbiamo vivere, immergiamoli nell'amore del Signore. E se poteste, benedite, date anche voi delle benedizioni. La benedizione non è privilegio dei preti, certo il sacerdote ha il compito di benedire, ma da che mondo è mondo, i credenti hanno sempre benedetto le persone che li circondano, i loro figli soprattutto. E direi anche solo mettendogli la mano sulla testa, abbracciandoli, affidandoli al Padre, al Figlio, allo Spirito. Io penso che sia davvero una grande fortuna di avere questa possibilità di vivere la realtà della vita in comunione con Dio che è vicino a noi. E allora la parola finale: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore ci ha dichiarato la sua presenza forte, costante. Affidiamoci a Lui con fiducia.